Il terzo anello, alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen.
Capitolo settimo. La fortuna di Mr. Bennet consisteva quasi unicamente di una rendita di 2000 sterline l'anno, che per disgrazia delle sue figliole, in mancanza di eredi maschi, era vincolata ad un lontano parente, e le sostanze della madre, pur cospicue per la sua condizione sociale, sopperivano malamente alla mancanza di beni paterni. Suo padre era stato avvocato a Meryton e le aveva lasciato 4000 sterline. Sua sorella aveva sposato un certo Mr. Phillips, che era stato assistente di suo padre e gli era succeduto negli affari. Suo fratello si era dedicato ad una rispettabile attività commerciale a Londra. Il villaggio di Longbourn distava solo un miglio da Meryton, distanza quanto mai invitante per le signorine, che erano solite recarvisi 3 o 4 volte la settimana a presentare i loro omaggi alla zia, nonché alla bottega di modista che si trovava proprio sulla strada. Particolarmente assidue nell'adempimento di questi doveri erano le due minori, Catherine e Lydia. Esse avevano infatti meno sale in zucca delle sorelle, sicché, quando non c'era nulla di meglio da fare, una gita a Meryton si imponeva per rallegrare le loro mattinate e fornire spunti alla conversazione serale. E per quanto la provincia fosse al solito scarsa di novità, non mancavano mai di cavar fuori qualcosa dalla loro zia. In quei giorni, poi, erano state colmate di notizie, nonché di soddisfazione, dal recente arrivo nella zona di un reggimento della Guardia Nazionale che si sarebbe fermato tutto l'inverno con lo Stato Maggiore a Meryton. Da quel momento le visite a Mrs. Phillips costituirono oggetto di appassionato interesse. Nuove informazioni venivano ogni giorno ad aggiungersi alle loro conoscenze sui nomi e i parentadi degli ufficiali. Il luogo dove alloggiavano non rimase a lungo un segreto e alla fine cominciarono a conoscerli personalmente. Mr. Phillips andò a far visita a tutti, cosa che ebbe il potere di schiudere alle sue nipoti fonti di felicità fino a quel momento ignorate. Non parlavano d'altro che di ufficiali e le ingenti fortune di Mr. Bingley, che solo a nominarle mandavano in estasi la madre, ai loro occhi non erano più nulla a paragone dell'uniforme di un alfiere. Una mattina, dopo essere rimasto ad ascoltare i loro sproloqui in proposito, Mr. Bennet osservò freddamente: «A giudicare dai vostri discorsi, dovete essere le due ragazze più stupide di tutto il paese. Ne ho già avuto il sospetto, ma ora ne sono convinto». «Mi sorprende, mio caro», disse Mrs. Bennet, «trovarvi così pronto a dare delle stupide alle vostre figlie. Se mai volessi pensare male dei figli di qualcuno, non sceglierei proprio i miei».
«Se le mie figlie sono sciocche, spero di essere sempre in grado di rendermene conto. Ritengo che le nostre figlie minori siano di una stupidità non comune».
«Caro Mr. Bennet, non potete aspettarvi dalle ragazze il buon senso del loro padre e della loro madre. Quando avranno la nostra età, state pur certo che non penseranno agli ufficiali più di quanto non ci pensiamo noi. Un tempo, ricordo, anch'io andavo pazza per le uniformi rosse. Non che in fondo non mi piacciono ancora. E se un giovane e affascinante colonnello con 5 o 6.000 sterline l'anno mi chiedesse una delle mie figlie, non gli direi di no». Arrivò in quel momento un domestico con un biglietto per Miss Bennet. Proveniva da Netherfield. «È da parte di Miss Bingley», disse Jane e si accinse a leggerlo ad alta voce. «Mia cara amica, se la vostra compassione non vi indurrà a venire oggi stesso a pranzare con Luisa e me, correremo il rischio di detestarci vita natural durante, perché due donne in tête à tête per un'intera giornata finiscono inevitabilmente per litigare. Venite il più presto possibile, appena avrete ricevuto questa mia». «Posso prendere la carrozza?» chiese Jane. «No, mia cara, faresti meglio ad andarci a cavallo. Se pioverà, come è probabile, sarai costretta a fermarti là tutta la notte». Jane si trovò costretta a montare a cavallo e sua madre l'accompagnò alla porta coi più lieti pronostici di una giornataccia. I suoi auspici furono esauditi. Jane non doveva essere molto lontana quando si mise a piovere a dirotto. Le sue sorelle stavano in ansia per lei, ma sua madre era al colmo della felicità. Continuò a piovere incessantemente per tutta la sera. Jane non sarebbe sicuramente tornata.
Oh, che successo! Ha avuto la mia idea!
Ebbe a dire Mrs. Bennet più di una volta, quasi che fosse tutto merito suo se si era messo a piovere, ma dovette aspettare il mattino seguente per apprendere i risultati delle sue macchinazioni. Era appena terminata la prima colazione quando giunse da Netherfield un domestico con un messaggio per Elizabeth.
Carissima Lizzie, questa mattina mi sento assai poco bene e lo devo probabilmente alla pioggia presa ieri. I miei gentili amici non vogliono saperne che io faccia ritorno a casa finché non mi sarò un poco rimessa. Non allarmatevi dunque, perché a parte il mal di testa e un'infiammazione di gola, non c'è di che stare in pensiero, la tua eccetera eccetera eccetera.
Ebbene mia cara, osservò Mr. Bennet quando Elizabeth ebbe letto il biglietto ad alta voce. Se vostra figlia avesse un attacco grave, se dovesse morire, sarebbe una bella consolazione sapere che tutto è accaduto nell'accalappiare Mr. Bingley e sotto le vostre direttive.
Oh, quanto a questo non ho nessun timore, non si muore per un po' di raffreddore e poi le sarà prodigata ogni cura finché rimarrà da loro. C'è da stare tranquilli, andrei a trovarla se solo potessi avere la carrozza.
Elizabeth, che era in ansia davvero, aveva deciso di andarci, anche se la carrozza non era disponibile, e non essendo una amazzone, non le restava che andarci a piedi. Comunicata che ebbe la sua risoluzione,
«Come ti è saltato in testa!» esclamò sua madre, «di fare una cosa simile con tutto questo fango! Quando arriverai, sarai impresentabile!»
«Sarò più che presentabile per Jane. Non chiedo altro.
Veniamo con te fino a Meryton»,
si offrirono Catherine e Lydia. E siccome Elizabeth accettò la loro compagnia, si incamminarono tutte e tre insieme. A Meryton si separarono. Le due minori finirono in casa della moglie di un ufficiale, mentre Elizabeth proseguì di buon passo da sola, lasciandosi alle spalle un campo dopo l'altro, scavalcando steccati e pozzanghere, senza mai fermarsi, finché si trovò di fronte alla villa con le caviglie stanche, le calze sporche e il viso acceso da tutto quel moto. Elizabeth fu introdotta nel soggiorno, dove erano riuniti tutti, tranne Jane, e dove la sua apparizione non mancò di destare molta sorpresa. Che avesse potuto fare 3 miglia a piedi, così di buon'ora, in quel fango, con quel tempo e da sola, era una cosa di cui Mrs. Horst e Miss Bingley riuscivano a malapena a capacitarsi, ed Elizabeth era convinta che quell'impresa l'avesse squalificata ai loro occhi. Fu tuttavia ricevuta con molta urbanità, benché i modi del fratello rivelassero qualcosa di più, soddisfazione e premura. Mr. Darcy disse ben poco e Mr. Horst niente del tutto. Il primo era diviso tra l'ammirazione per lo splendore che l'esercizio fisico aveva conferito alla carnagione di lei e i dubbi sulle ragioni di un viaggio così lungo per una donna sola. L'altro non pensava che alla sua colazione. Le domande di Elizabeth sulla salute di sua sorella non ricevettero una risposta molto soddisfacente. Miss Bennet aveva dormito male, era alzata ma aveva una gran febbre e non era in grado di lasciare la sua camera. Elizabeth fu ben felice di essere condotta subito da lei e Jane, che per timore di allarmare o di dare disturbo non aveva voluto scrivere nel suo messaggio quanto desiderasse quella visita, fu al colmo della gioia quando la vide entrare. Quando suonarono le 3, Elizabeth sentì che era ora di accomiatarsi e a malincuore manifestò quel proposito. Miss Bingley le offrì la carrozza, che con un po' di insistenza sarebbe stata accettata, ma tale fu la costernazione di Jane nel separarsi dalla sorella, che Miss Bingley si trovò costretta a convertire l'offerta della carrozza in un invito a trattenersi a Netherfield. Con 1000 ringraziamenti, Elizabeth accettò, e un domestico fu spedito a Longbourn ad avvertire la famiglia e a procurarsi un cambio di vestiti. Alle 5 le due signore si ritirarono per abbigliarsi e alle 6:30 Elizabeth fu mandata a chiamare per il pranzo. Terminato che ebbero di pranzare, Elizabeth tornò subito da Jane e non fece in tempo ad uscire dalla stanza che Miss Bingley cominciò a parlarle alle spalle. Risultò che i modi della ragazza erano decisamente sconvenienti, un misto di boria e di impertinenza, che non sapeva conversare, non aveva classe, era priva di gusto e tutt'altro che bella. Mrs. Hurst si dichiarò della stessa opinione e soggiunse: a farla breve, non ha altri meriti all'infuori di un'eccellente disposizione a camminare. Non potrò mai dimenticare la sua apparizione di questa mattina. Sembrava una selvaggia. Già, e la gonna? L'avrai notata, spero. 6 dita di fango, te lo assicuro, e il soprabito che doveva nasconderla non è servito a nulla. La tua descrizione sarà anche esattissima, Luisa, osservò Bingley. Eppure per me è sprecata. A mio parere, Miss Elizabeth Bennet aveva un ottimo aspetto quando è arrivata questa mattina, della sua gonna infangata. Non me n'ero proprio accorto. A voi non sarà sfuggita di certo, Mr. Darcy, fece Miss Bingley. Temo proprio che la vostra ammirazione per i suoi begli occhi sia stata alquanto provata da questa avventura.
Tutt'altro, replicò lui. Li ho trovati più che mai luminosi dopo l'esercizio.
Dopo una breve pausa, Mrs. Hurst ricominciò. Ho un'enorme considerazione per Jane Bennet, che è proprio una carissima ragazza, e sarei ben felice di vederle fare un buon matrimonio. Ma col padre e la madre che si ritrova, e dei parenti così in basso, temo che non ce la farà.
Mi pare di averti sentito dire che hanno uno zio avvocato a Meryton, infatti, e un altro che abita nei paraggi di Cheapside. Questo è fondamentale, soggiunse la sorella.
E tutte e due si misero a ridere di cuore. Avessero anche tanti zii da riempire tutta Cheapside, esclamò Bingley, non toglierebbe nulla al loro fascino.
Ma diminuirebbero considerevolmente le loro probabilità di sposare persone di un certo rango.
A queste parole Bingley non rispose, ma le sue sorelle vi diedero tutta la loro calorosa approvazione, per poi continuare a sollazzarsi a spese del basso parentado della loro cara amica.
Jane stava sempre assai poco bene ed Elizabeth non la lasciò sola un attimo, fino a tarda sera, quando ebbe la consolazione di vederla addormentata e il dovere più che il piacere la indusse a raggiungere gli altri di sotto. In salotto trovò tutta la compagnia intenta a giocare a bestia e fu immediatamente invitata ad essere del numero, ma sospettando che si puntasse forte, rifiutò. Col pretesto della sorella, per quel poco che poteva rimanere, aggiunse, si sarebbe distratta con un libro.
«Miss Elisa Bennet», sentenziò Miss Bingley, «disprezza il gioco. È una grande lettrice e non le piace nient'altro».
Non merito né tanta lode né tanto biasimo, ribatté Elizabeth. Non sono una grande lettrice e mi piacciono molte cose.
Per esempio, curare vostra sorella, disse Bingley. Lo vedo bene e spero che il vostro piacere sarà ancora più grande quando la vedrete guarita. Elizabeth lo ringraziò di cuore. Poi si diresse ad un tavolo su cui erano sparsi alcuni libri. Subito egli si offrì di andare a prendergliene degli altri, tutti quelli che la sua libreria conteneva.
«Non capisco», fece Miss Bingley, «come mai nostro padre ci abbia lasciato una collezione di libri così modesta? Che stupenda libreria avete voi a Pemberley, Mr. Darcy?»
«Bisogna bene che lo sia», replicò quello. «È il frutto di un lavoro durato molte generazioni.
E voi vi avete avuto la vostra parte? Non fate che acquistare libri».
«Non vedo come si faccia a trascurare una biblioteca di famiglia oggigiorno».
«Trascurare? So bene che voi non trascurate nulla che possa contribuire al fascino di quel nobile luogo. Quando costruirai la tua casa, Charles, mi accontenterei che avesse la metà delle bellezze di Pemberley».
Elizabeth era troppo presa da quella conversazione per prestare molta attenzione al suo libro, sicché lo lasciò subito in disparte per avvicinarsi al tavolo da gioco, dove si fermò tra Mr. Bingley e la maggiore delle sue sorelle ad osservare la partita.
«È cresciuta molto Miss Darcy da questa primavera?» chiese Miss Bingley.
Sarà alta quanto me?
Lo diventerà. Deve essere all'incirca della statura di Miss Elizabeth Bennet, o poco più.
Quanto desidero rivederla. Non ho mai conosciuto una persona più incantevole che contegno, che maniere e che educazione perfetta alla sua età. Suona il pianoforte in maniera superba.
Mi domando, disse Mr. Bingley, come facciano le signorine ad avere la pazienza di diventare così ben educate? Tutte le signorine sanno dipingere, ricamare paraventi e fare borse a rete. Non ne ho mai conosciuta una che non sapesse fare tutte queste cose. E non mi è mai accaduto di sentire nominare una signorina per la prima volta senza venire subito a sapere che era ben educata.
La vostra definizione di ciò che comunemente si intende per educazione, osservò Darcy, è fin troppo esatta. Questa parola viene attribuita a troppe donne che non hanno altri meriti all'infuori dell'eseguire borse a rete o ricamare paraventi. Sono invece di tutt'altro parere per quel che riguarda la stima delle donne in genere. Nell'ambito delle mie conoscenze devo ammettere che di donne veramente ben educate non ve ne sono più di una mezza dozzina.
È quel che dico anch'io,
fece Miss Bingley. Ne concludo, osservò Elizabeth, che debba essere molto esteso il vostro concetto di donna ben educata.
Infatti, è così.
Ma certo, esclamò la sua fedele sostenitrice. Una donna non può dirsi veramente ben educata se non è molto al di sopra della media. Bisogna che abbia un'approfondita conoscenza della musica e del canto, del disegno, della danza e delle lingue moderne per meritare questa lode. E non basta il suo modo di fare e di camminare, il tono della voce, il contegno e tutte le sue espressioni dovranno possedere un certo non so che, o non potrà dirsi che è educata a metà.
E oltre a tutto questo, soggiunse Darcy, deve possedere qualcosa di più sostanziale, uno spirito nobilitato da una cultura superiore.
Non mi meraviglio più che conosciate soltanto 6 donne ben educate. Mi domando piuttosto come facciate a conoscerne tante.
Siete così severa verso il vostro sesso da dubitarne?
Non ho mai incontrato una donna simile, non ho mai visto tante capacità e buon gusto, tanto impegno ed eleganza insieme, come volete voi.
Mrs. Hurst e Miss Bingley protestarono contro l'ingiustizia implicita in quel dubbio e non esitarono a dichiarare di avere conosciuto molte donne che corrispondevano alla descrizione fatta quando furono richiamate all'ordine da Mr. Hurst, che si dolse amaramente della loro disattenzione per la partita in corso. Terminò così ogni conversazione e di lì a non molto Elizabeth uscì dalla stanza.
Elisa Bennet, cominciò Miss Bingley non appena la porta si fu richiusa alle sue spalle, è una di quelle madamigelle che cercano di propiziarsi l'altro sesso deprezzando il proprio, e non dubito che con parecchi uomini ci riescano. Ma per conto mio è un trucco meschino, un espediente assai volgare.
Certo, ammise Darcy. C'è della volgarità in tutti gli espedienti di cui le donne a volte si servono per catturarci. Tutto ciò che ha a che fare con l'astuzia è ignobile. Miss Bingley non trovò la risposta così incoraggiante da voler insistere sull'argomento.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it